Allora, eccoci qua, 007 in condotta, ritorna puntuale, puntualissimo. Buongiorno, prof. Salmazzo.
Buongiorno, carissimo ripetente, siamo ancora qui in questo bel settembre.
Un bel settembre, però anche un pochettino, è stato un bel settembre, però dei sbalzi di temperatura, allora molti sono beccati anche l'influenza. No, allora, apriamo proprio da questo, il certificato medico, no?
Per i bimbi che vanno a scuola.
Io mi ricordo che ai miei tempi, più di 5 giorni, bisognava portare il certificato medico.
Già.
Adesso qualcuno ha abolito questo obbligo, noi invece ancora ce l'abbiamo, come stanno le cose?
Sì, tutte le regioni del nord più le province di Trento e Bolzano hanno abolito quest'obbligo e non si porta più il certificato, uno scomodo in meno per i genitori che si spera siano più responsabili, però il Veneto no. Il Veneto in compenso aveva abolito per primo l'obbligo dei vaccini, quindi c'è un
pochino di mismatch nelle
sue idee sulla salute.
Anche perché, mi perdoni prof, se da un lato posso dire vabbè, mi evito tra virgolette la fila dal medico e tutto quanto, che mio figlio sta bene o manda a scuola, dall'altro la scuola dice ok, il medico mi certifica e il figlio sta bene.
E quindi tutelo gli altri.
Esatto, cioè capito, e dopo gli altri si beccano l'influenza, dico l'influenza nei casi migliori logicamente, però sì. Torniamo sempre su quel discorso lì, no?
Comunque fidiamoci dei medici che comunque curano i bambini quando sono malati e quindi non manderanno certo a scuola, cioè diranno al genitore tieni a casa questo bambino se sta ancora male, anche perché danneggi gli altri. Poi viene fuori la questione che i genitori non sanno dove mettere i bimbi. Anche questo perché? Perché lavorano entrambi e quando un bimbo è malato non è che lo puoi mandare al dopo scuola.
Certo.
In quel caso lì vive i nonni, ma se i nonni lavorano, genitori in crisi.
Genitori in crisi, genitori si diventa. Adesso ci sono anche delle collane, no? Mi sembra la Repubblica abbia fatto la collana.
La Repubblica ha fatto
una
collana.
Secondo lei?
Secondo me sì, perché comunque ancora non l'ho vista perché la prima uscita è stata di venerdì 28, però direi che ho visto l'elenco dei temi. Vanno molto, se sono trattati bene sono dei temi molto importanti e quindi un genitore è vero, si diventa perché è più difficile adesso, in quanto una volta avevi dei confini ben stabiliti, il padre faceva il padre, la mamma e le regole erano quelle, non si transigevano, i ragazzini non ti rispondevano mai, non alzavano la voce, non si alzavano da tavola. Regime troppo autoritario che non permetteva il dialogo e la crescita. Adesso con la scusa di permetterglielo devi sapere dosare molto di più il confine, perché le regole ci devono essere lo stesso, ma discusse. Il no ci deve assolutamente essere, ma fatto capire. E ci deve essere il fatto di riprenderli, ovviamente non con le botte. Le minacce non servono, i ricatti nemmeno, però come fai a tenere
il dialogo?
Dialogo con tanta pazienza.
Invece sul dialogo spesso e volentieri e il tempo vengono meno, e lo ripetiamo, ma i dati ci sono e sono quelli, si sta sempre sugli smartphone. Adesso però alcune mamme si mettono a vedere i video e le foto su Instagram dei propri figli, questo è importante, no? Vedere quello che fanno i figli su questi smartphone, perché pare, pensi addirittura, leggevo un dato, 28 milioni di italiani vanno a letto con lo smartphone
acceso. Sì.
Allora, questi bambini e ragazzi che navigano su tutte queste cose, i genitori, quindi torniamo a quel discorso, i genitori si diventa di controllare quello che fai figli ed eventualmente parlare.
Sì, essere presenti. E io sinceramente pretenderei di averlo lo smartphone del figlio quando va a letto alle 9:30 di sera, anche perché deve dormire le sue 8 ore, altrimenti la mattina dopo a scuola non renderà. E queste mamme stanno guardando qualcosa di più che la navigazione dei figli, stanno guardando quello che i figli mettono in rete su Instagram,
foto,
video eccetera, e ne sono venute fuori di tutti i colori, cioè soprattutto ragazzi delle superiori, anche delle medie, che fanno riprese in classe o foto in classe,
e questo non si può,
come
vero.
Minimo anche di boccacce, non si può,
c'è
una circolare che dice che l'uso del cellulare viene regolamentato da ciascuna scuola e che deve essere solo per uso didattico. Allora, la scollatura della compagna di banco, la boccaccia, oppure quelli che saltano e fanno il parkour sui banchi di classe intanto che l'insegnante spiega, non dovrebbero esserci.
Allora,
per due motivi.
Sì, no, dica.
Per due motivi: uno, che lo smartphone non dovrebbe essere usato, l'altro è che i ragazzi non dovrebbero avere quei comportamenti in classe.
Chiaro. Allora, io genitore vedo quel comportamento in classe,
che noto
su Facebook, gli levo il telefono. Gli dico non devi farlo, che gli fa? Gli levo il telefono, dopo che succede?
o meglio, glielo lascio il telefono, però con le regole. Intanto voglio il PIN, se c'è, certo, un PIN.
Anche perché
accesso.
Mi ricordo, lei diceva, prima regola, il telefono è del genitore e te lo
presto.
Esatto,
fino a 18 anni. Mm. Poi, altra regola, l'orario di serale di chiusura. Altra regola, in classe, ma questo dovrebbero essere le scuole, certo, a, cioè, porlo avere prima, un pochino, mettere un pochino i pantaloni un po' di più, diciamo, alle scuole, e dire il cellulare viene consegnato all'inizio delle lezioni e te lo riprendi alla fine delle lezioni, sta in una scatola spento sul tavolo. Se sento suonare un telefonino in giro, bene, quello viene sequestrato e viene domani la mamma a prenderlo. Però, se questo è chiaro nel, certo, regolamento d'istituto, certo, non è violazione di niente.
Però mi perdoni, prof, se certe regole venissero applicate già in famiglia, forse tutto questo sarebbe più facile anche a farlo capire anche a scuola. Cioè, sì, a tavola, per esempio, non si usa il cellulare.
Certamente.
Perché è come essere a scuola, si mangia, si parla e tutto quanto. Guardiamo insieme il telegiornale, ecco, per esempio, davanti alla TV. Una volta, quando ero bambino io, lo svago era stare davanti alla televisione, però bisognava mettersi d'accordo su quale programma guardare, guardarlo tutti quanti insieme. Quindi stasera Claudio decidi tu, domani Maria Rosa decide lei. Era un fatto anche di condivisione, poi parlare il giorno dopo del film e quant'altro.
E anche durante il film qualche battuta
il film, dialogare.
Eppure, beh, allora si diceva che la TV stava rovinando le famiglie perché non c'era più dialogo. Almeno,
vero,
si guardava assieme. Adesso pensa te, ognuno col suo telefonino, al ristorante, a casa. Ora, è uno strumento bellissimo, serve a tantissime cose, ma cerchiamo di usarlo, è come un'arma, insomma, cerchiamo di usarla per in quello a cui serve. Ho un coltello da cucina, non me lo porto certo a spasso intanto che vado in giro per i prati.
Dai,
ecco,
diamo una buona notizia, abbiamo parlato di smartphone, ma parliamo pure dei videogiochi. 30 milioni di persone usano i videogiochi. C'è una notizia positiva, però, che ci sono le scuole di formazione videogiochi, cioè veri e propri programmatori dei corsi post laurea addirittura.
È un lavoro, è un lavoro.
Le lauree magistrali in informatica o ingegneria informatica.
Sono richiestissimi dalle aziende, perché, esatto, questi videogiochi sono sempre più diffusi. Poi io non sono tanto contenta che ci siano 30 milioni di persone che usano i videogiochi, invece, soprattutto piccoli, che andare a giocare nei prati, anche perché abbiamo molte statistiche che dicono come lo sport non solo faccia bene al fisico, ma, certo, faccia bene anche alla scuola. No?
Però abbiamo un gap molto forte, purtroppo.
Noi,
per,
sì,
esempio,
l'Italia,
dei bambini delle elementari hanno un gap di 500 ore di distanza, cioè in meno, di educazione fisica, sì, per esempio, rispetto ai tedeschi.
Esatto.
E non sono mica poche.
No, perché loro, i tedeschi, hanno l'educazione fisica come materia obbligatoria anche alle elementari. I nostri,
certo,
bimbi hanno l'attività motoria come, così, senza palestre, tra l'altro, per cui non si saprebbe neanche dove fargliela fare. Eppure il fatto di fare una pratica sportiva o muoversi comunque almeno 60 minuti al giorno per i ragazzini, li aiuta a saltare meno frequentemente scuola, a non avere ansia, a essere meno vittime di bullismo, a fare meglio anche i compiti scolastici. E chi vive in aree verdi, e quindi noi siamo in un'area verde, ma bisogna praticarla, ha la memoria spaziale più sviluppata per l'apprendimento, quindi tutta la geometria e la geografia, che chi sta in città. Questi sono
perché
studi,
perché è abituato magari anche fuori
a muoversi,
vedere gli spazi,
a muoversi, esatto.
Però, prof, anche qui mi perdoni, facendo una riflessione, che il tutto dovrebbe partire anche dagli adulti, nel momento in cui noi pensiamo che nelle nostre scuole, a me sembra che l'attività fisica, sì, ok, per i bambini, poi mano a mano che si va avanti con gli studi, ok, diventa sempre meno importante. Negli Stati Uniti 450.000 studenti universitari competono in 23 discipline collegiali, cioè nelle università hanno la loro squadra, che ne so, di baseball,
sì,
di football, che quindi diventa anche un'identità, che fa parte della propria vita anche quando si va all'università. E poi di conseguenza un adulto dopo l'università si sposa, fa figli e quant'altro e trasmette,
continua,
quella cultura,
sì,
o no? Adesso,
sì,
non so se,
no,
se
no,
si riesco a farmi
ragione,
capire.
Noi siamo fortunati nell'Agordino perché abbiamo veramente tantissime associazioni sportive partecipate dagli adulti che poi ci portano anche i figli. Siamo fortunati, però non è ancora abbastanza, perché soprattutto d'inverno, a meno che uno non pratichi gli sport invernali, che sono rari e costosi,
però ci sono anche quelli un po' meno costosi,
vabbè,
adesso
però,
si,
diciamo,
può fare,
sono
insomma
un pochino più difficili da praticare proprio per le condizioni logistiche, così soprattutto d'inverno i nostri ragazzini dovrebbero trovare l'occasione comunque di muoversi,
sì. E invece purtroppo ci sono i dati sulla droga che sono in aumento, anche pare qui in provincia, nella nostra provincia 26% in più, aumentano anche i reati commessi con appunto l'uso delle sostanze stupefacenti, 15% di minorenni. Qua sono dati allarmanti e c'è un'attività di prevenzione adesso.
Sì. Sì, c'è un'attività di prevenzione e di controllo, speriamo che sia soprattutto di prevenzione e non di controllo, anche perché anche il ministro della famiglia, il ministro Fontana, ha lanciato l'allarme perché c'è appunto questa diffusione. Un adolescente, cioè 15-19 anni, su tre in Italia ha già provato una droga, e in particolare le droghe sintetiche, cioè quelle famose pasticche, ancora che sono molto 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 più pericolose della cannabis, diciamo,
certo, della vecchia Maria.
Sì, possono bruciare il cervello in una sola volta. Direte, ma non c'è, io sto attenta che mio figlio non la compri, non frequenti. Sì, sapete come se le procura la maggior parte dei ragazzi? Via web. Ecco. Quindi a basso costo, non si sa che cavolo ci sia dentro.
Da dove viene?
Esatto, da dove viene. E i nostri, diciamo, le nostre istituzioni che devono controllare se queste droghe sono pericolose o meno, non riescono a starli dietro, da tanto è la velocità con cui cambiano e cui vengono messe sul mercato.
E purtroppo, se abbiamo parlato di reati, però di qualche giorno fa è proprio anche dell'assassinio di un sedicenne che è stato ucciso per motivi di droga, da un coetaneo addirittura.
Qui entra in ballo anche un altro discorso, qui è la perdita di valori e ragazzini persi che dovrebbero venire recuperati con una cosa qualsiasi, non so, dalla parrocchia a un hobby, dalla musica allo studio, dallo sport, qualsiasi cosa, pur di trovare qualcosa che attiri il talento di un ragazzino. Sì. Se un ragazzino ha una passione, è difficile che non si senta realizzato e che quindi abbia bisogno di affermarsi in altra maniera o di consolarsi in altra maniera.
Consolarsi, gravi problemi, per esempio a Bassano c'è probabilmente uno studente che ha scritto sul muro una frase credo più che allarmante: "There is nowhere to be for me", scritto sul muro
della scuola.
Su questo fatto allarmante, appunto, però nasce un fatto di solidarietà positiva.
Diciamo cosa vuol dire.
Che non c'è nessun posto
dove io possa stare, cioè non c'è posto per me a questo mondo.
Però a questo punto qua che succede? È sparso questo scritto sul muro e molti sono allarmati: chi sarà sto ragazzo, chi non sarà, chi è? E che cosa hanno fatto i loro compagni con l'avallo del preside?
Con lo stimolo del preside. Il preside avrebbe potuto far denuncia per così, perché era stato sporcato imbrattamento della scuola. Invece no, ha preso, ha ricopiato il messaggio e ha fatto una circolare quella mattina stessa dicendo a tutti i ragazzi della sua scuola: qui c'è qualcuno che sta male, possiamo aiutarlo? Beh, sono comparsi sul muro non scritte ma bigliettini appiccicati con lo scotch, quindi non danneggiamenti, di aiuto, e i ragazzi hanno avuto modo di riflettere.
Certo.
Quindi è stato
hanno scritto il proprio pensiero su quello che ha sul perché abbia potuto scrivere una frase così,
e gli hanno scritto dei messaggi di solidarietà, diciamo, ci siamo, fatti vivo, dici chi sei, eccetera. In questa maniera, una cosa che poteva essere letta in un'altra maniera, cioè semplicemente con un gesto di spregio, cielo, hanno sporcato il muro della scuola, bisogna denunciarli, che ragazzacci, è diventato un momento positivo per le altre ragazze. Bellissimo.
Però un fatto anche in questo caso spiacevole, più che spiacevole forse, che è successo a Palermo, cioè un ragazzo che ha picchiato un altro ragazzo autistico, è stato diciamo così punito, non so se è il termine corretto oppure no, comunque con 15 giorni di assistenza a un gruppo di disabili di un'altra classe, sempre all'interno della scuola. Esatto. Secondo lei può riflettere con questa?
Ma questa è una punizione, cioè diciamo,
che poi chiamarla punizione?
No,
non è vero,
non è una punizione,
infatti,
è un provvedimento,
un provvedimento
educativo,
esatto,
bellissimo, perché il ragazzo ha avuto 15 giorni di sospensione, quindi per 15 giorni nella sua classe non ci va, ma va ad aiutare i disabili di un'altra classe obbligatoriamente. Rifletterà di sicuro su quello che ha fatto, avrà modo di conoscere una realtà più da vicino, perché dovendo assisterli si accorgerà di cosa lui ha in più e cosa loro hanno in meno, e di sicuro, io sono sicura che non picchierà più nessun ragazzino disabile. Questo è un esempio di come fare quella che tu hai detto prima, punizione, per me è un intervento educativo, positivo, eppure sanzionatorio. Bellissima questa cosa, complimenti a quel dirigente scolastico.
E allora, veniamo a qualche cosa un po' più leggero, per modo di dire, insomma, perché può essere leggero o no. Le torte a scuola, compleanno, compleanno. Io mi ricordo da ragazzino portavo la torta, perché la mamma faceva la torta, si portava la torta. Adesso si può mangiare la torta in classe?
No, adesso non si può più, cioè a meno che le minestre non chiudono occhio, per motivo che nemmeno le torte di pasticceria, perché adesso si dice ma portate quelle già confezionate, così evitiamo che ci siano, ma non so, la crema variata o che stiate male. Perché? Perché bisogna proteggere i ragazzini con le allergie e le intolleranze.
Vabbè, ma allora pure se mi porto qualche cosa da casa, per me la torta che ha fatto mia mamma, e dice facciamo un giorno a scambio con la... Sono provvedimenti, vabbè, ok.
Ecco,
invece quel caso della mensa Lodi, che non è accessibile per alcune famiglie, insomma, perché magari costa troppo, non so che, e comunque ci sono del comitato di genitori per condividere i pasti ai ragazzi che non possono permetterselo.
Molto bello anche questo, che sono intervenuti. Andiamo a monte, facciamo informazione, perché è andata su tutti i giornali questa cosa, esclusi i bambini extracomunitari dalla mensa perché non presentano i documenti giusti. Nessuno è escluso, nessuno dalla mensa, soltanto che sono stati esclusi dalle quote agevolate di pagamento quei bambini che non potessero presentare la documentazione, l'equivalente del nostro ISE, perché stranieri. Comunque lo stesso loro mangeranno, e ci sono stati gli altri genitori che si sono messi a pagare un pochino anche loro perché questi bimbi potessero mangiare. Un'altra questione che adesso è stata regolamentata è quella dei famosi panini invece del pasto della mensa. C'erano genitori che...
già lo scorso anno se ne parlava,
sì,
due
tantissimo.
Anni fa addirittura.
E adesso è uscita finalmente la sentenza giusta, è permesso portare i panini a mensa invece che consumare il pasto della mensa, ed è vietato isolare i bambini perché devono avere le stesse opportunità degli altri, devono venire trattati nello stesso modo di quelli con le cosiddette diete speciali, che non è che vengono messi in un'altra stanza a mangiare, perché non possono mangiare la pasta al pomodoro, stanno insieme con gli altri, soltanto che si tiene d'occhio che mangino solo la pasta in bianco e non quella al pomodoro. Lo stesso questi bimbi con il loro panino, peccato che non mangino il pasto caldo, però se la famiglia non può permetterselo,
certo, comunque,
almeno mangia, almeno frequenta. Mense che sono diffuse dove ci sono le scuole a tempo pieno elementari, che sono il 90% a Milano e il 4,5% a Palermo. Facciamoci un pensierino.
Classifica capitale umano, prof. L'Ocse ha detto che non siamo messi male, per una volta siamo 35esimi su una discreta percentuale, no?
Sì.
Cioè capitale umano, attenzione, cioè si può, però
quanto sta bene la gente, diciamo.
Ah, quanto sta bene la gente, ok.
Potremmo chiamarlo indice di felicità o di benessere. Sono indici che riguardano lo stato di salute, il grado di istruzione, gli apprendimenti e la longevità di una popolazione, di una nazione. Su 195 nazioni dell'Ocse, noi siamo 35esimi. Gli USA erano sesti. Adesso sono al 27esimo posto perché hanno ridotto il numero di anni di istruzione.
Ecco, vede, però nei paesi emergenti, come per esempio in Kenya, Messico, in Cina, il 90% degli adolescenti è ottimista per il futuro, meno per esempio che in Francia e in Svezia. Più ci sono appunto i paesi emergenti come la Cina, i giovani pensano che le proprie condizioni di vita migliorino, conto per esempio il 40% degli inglesi, quindi c'è maggiore fiducia, diciamo così.
Sì, nonostante che stiano peggio, perché sono gli ultimi nella classifica.
Quindi... magari hanno pochi smartphone, il 20% dei giovani in Nigeria possiede lo smartphone. Il
97% da noi.
Però
forse sono più felici, chissà, per qualche motivo sono più ottimisti.
Sì, noi guardiamo l'orologio, però purtroppo abbiamo terminato pure per questa occasione. Ci risentiamo comunque la settimana prossima per un'altra puntata, lo speriamo. Un'altra puntata di 007 in condotta. Intanto buona settimana, prof.
E sempre grazie a chi ci ascolta con tanta pazienza. Grazie, arrivederci.